Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Allora, amici sportivi, rieccoci per la terza puntata di Centrale Sport in questa nuova collocazione settimanale del martedì. Ci ritroviamo, diciamo, due giorni dopo. Abbiamo avuto un giorno in più rispetto all'anno scorso per smaltire la grossa delusione di domenica scorsa, la sconfitta con il Martina maturata proprio nei minuti finali. Parleremo di tutto questo, naturalmente, come sempre, con Fernando Pero, che è qui con noi.
Sì, buonasera, ben ritrovati.
E questa sera Fernando, che naturalmente si occupa di procurarci, possiamo ribattezzarlo un procuratore di ospiti, sì. Ci ha portato un altro giocatore dal grande curriculum, di grande esperienza, che milita nel Nardò quest'anno. Parliamo del centrocampista Mario Verdoliak. Senza ben la ritrovati, Mario.
Senza la E, no?
Vabbè, ha pronunciato vabbè, bene.
Noi italiani, se non ci appoggiamo su una vocale, abbiamo difficoltà.
No, vero. Buonasera a voi, grazie mille per l'invito.
Inizierei proprio da te, Mario. D'ora in poi ti chiamerò Mario per evitare,
Mario,
insomma,
sì, è la cosa più semplice.
Che la pronuncia, che Fernando possa rimproverarmi una pronuncia.
No. Ci mancherebbe.
Naturalmente scherziamo.
Sì, lo so.
Dicevo, insomma, questa partita che peraltro è stata una delle migliori partite del Nardò, no? Perché comunque l'avversario era forte. Il Nardò era riuscito a contrastarlo bene, addirittura nel primo tempo possiamo anche dire che si era dimostrato superiore. Poi nella ripresa il Martina era un po' venuto fuori, però comunque il Nardò era riuscito a limitare i danni, e poi questa beffa finale.
Sì, parto?
Sì.
Sì, insomma, grossa delusione, come ha detto lei dall'inizio, insomma, sicuramente ci dispiace prima di tutto a noi, no? Perché era una partita da portarla in casa. Purtroppo non ci siamo riusciti. Io comunque penso che il miglior primo tempo è stato quello col Casarano, secondo me. Però anche domenica abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Martina, non mi ricordo sinceramente il primo tempo nemmeno un tiro in porta, per cui, e noi insomma abbiamo avuto 2-3 occasioni di poter fare anche 2-0. Poi nella ripresa, purtroppo, dopo 60 secondi prendi un gol e a livello psicologico è un po' subisci, però meno male, credo che è stata una partita equilibrata, e quando non riesci a vincere non devi perdere, no? Però è successo quell'errore che è successo, e niente, ora testa alta. E da oggi si è ripreso ad allenare e preparare la partita con la Palmese.
Fernando, abbiamo ascoltato nel dopopartita un mister De Sanso, diciamo, molto deluso, anche arrabbiato. Ha detto: tra poco sentiremo la sua intervista, perché dà anche degli spunti di discussione, no? Sembrava che volesse dire qualcosa, poi si è trattenuto, poi comunque ascolteremo. Però, insomma,
credo che aveva ancora addosso un po' di adrenalina e di rabbia per come era andata la partita. Chiaramente, come ha detto Mario poco fa, quando una partita non la puoi vincere, non la devi perdere, no? Ma non è solo un pensiero di Mario, chi sa di calcio sa benissimo che quando non puoi raggiungere un obiettivo perché ti rendi conto che in campo le situazioni poi non ti premiano, allora ti devi accontentare. Però poi il premio è venuto per un'altra squadra, ma non perché se l'è cercato, ma perché gliel'abbiamo messo su un piatto d'argento. E quindi è capace che il mister si portasse dietro quella rabbia. Pensava di poter dire alcune cose, però poi con la maturità che si è ritrovato ha detto: è meglio non distruggere, perché per distruggere ci vuole pochissimo, ma dobbiamo continuare a crederci e a costruire. Io chiaramente non sono dell'idea di poter additare il nostro Camillo in porta, perché non è giusto, perché siamo bravi a criticare, però quando poi le cose se le merita, come aveva fatto con delle parate importanti nelle ultime partite, non siamo andati a stringergli la mano, a portarlo in spalla, no? Quindi un po' di equilibrio in questa situazione ci sta, anche se l'errore è clamoroso, è tuttora inspiegabile, quindi dobbiamo essere oggettivi quando diciamo le cose. Ho visto una bella partita, molto divertente, è giocata secondo me su ritmi molto elevati, un po' al di sotto rispetto a quella di Casarano, dove i nostri ragazzi hanno avuto anche dei crampi e qualcuno uscì per crampi in quella partita. Chi ha dei polmoni più e correnti, ma evidentemente va a corrente, e quindi è inutile, c'è proprio nella corsa una dote importante questo ragazzo, però poi tutta la squadra aveva speso tantissimo, al punto che il Martina non è che avesse secondo me meritato di vincere. Io credo che quella partita doveva finire in pareggio, perché il pareggio emergeva dalla gestione della partita, da quello che era venuto fuori. E mi preme anche dire un particolare: personalmente trovo anche un fuorigioco nel gol del pareggio.
Sì, in effetti, riguardando le immagini è così.
perché il calciatore fa da schermo al portiere e al difensore, fermo restando...
No, diciamo il portiere è più avanti, quindi proprio il fatto che il portiere sia più avanti fa sì che il giocatore del Martina sia in fuorigioco, no?
Sì, sì, però è in fuorigioco perché diventa, secondo me, parte attiva. Cioè, se si fosse disinteressato totalmente di quella traiettoria, perfetto, ma c'era il suo corpo e poi ha alzato la gamba, quasi
sì, diciamo,
sia
ingannando,
perfetto,
no?
E quella è una situazione per me attiva, però lasciamo stare questo episodio, anche perché poi se andiamo troppo in profondità sulle situazioni vediamo pure, secondo me, una postura non precisa sul Resuf, nel momento in cui Resuf sfugge al nostro giovane difensore. Quindi c'è una serie di situazioni sfortunate, chiamiamole così. Però è una partita che il mister ha ragione quando dice: mi sarei arrabbiato anche se fosse finita in pareggio. Ma il calcio è bello per questo, cioè facciamocene una ragione, no? Non sempre vince chi merita, ma vince chi mette la palla oltre la linea bianca, e noi l'abbiamo fatto solo una volta. Poi se la fortuna aiuta il Martina, vuol dire che non era la nostra giornata.
Sì.
Piuttosto, chiederei a Mario, però, visto che tu hai tanta esperienza, che cosa ti è rimasto del notturno, cioè di questa atmosfera notturna?
Io vorrei giocarle tutte così, no? Bello, era bello. A me mi piace, per questo un calciatore si allena tutte le, cioè durante la settimana, per queste partite, insomma, si gioca a calcio.
Sì.
Le ho viste, comunque ho giocato davanti tanti spettatori, quindi per me non è una novità, però ecco, appunto, proprio perché c'è anche la fratellanza con tifosi del Martina, c'è stato veramente un ambiente bello da giocare, ambiente calcistico, insomma, quello che spesso e volentieri non lo ritrovi sui tanti campi, quindi io me lo sono goduto veramente pienamente.
Soprattutto, diciamo, nelle categorie dilettantistiche, poi l'atmosfera che può portare o trasmettere il Giovanni Paolo II è un po' diversa rispetto agli altri campi, perché è un campo più moderno, più ristrutturato, logisticamente più avanzato rispetto a tante altre realtà che, insomma, poi sono un po' risicate da questo punto di vista, no? A volte quando vai a giocare su dei campi come ci è successo, si veda quello di fuori o di Ischia, per esempio, no? Adesso non voglio denigrare, sì, assolutamente, sì. Però
poi ti dico anche un'altra cosa: quando viene la squadra avversaria e vede un campo del genere, uno stadio del genere, un ambiente del genere, naturalmente gli viene anche più voglia di giocare il pallone, capito? E quindi cercano di magari esprimersi meglio.
Certo.
Quindi...
Ma da questo punto di vista devo fare i complimenti al Martina, perché mi ha sorpreso in positivo, perché è stata una squadra che aveva tanti giovani in campo, forse il portiere era l'unico 99, gli altri avevano il 2 davanti come anagrafica, essendo almeno 2000, Però ho visto un'organizzazione brava, cioè mi ha sorpreso in positivo, cioè devo essere onesto, sono stati bravi, erano palleggiatori organizzati, tenevano il senso della posizione e quindi avevano acquisito tutti gli schemi che Mister Pizzulli insomma aveva trasmesso.
D'altra parte hanno, diciamo, negli ultimi tempi avevano conquistato scalpi eccellenti, no? Le vittorie con la Virtus Francavilla, con il Casarano in Coppa Italia, quindi una squadra che veniva
con la Sciarina fuori casa 0-2,
quindi con Francavilla sì aveva vinto, però come cioè il calcio è particolare come sport. Noi pensiamo al Martina dopo l'inizio del campionato, no? Lo davano tutti
una vittoria nelle prime 8 giornate,
lo davano tutti come una squadra destinata a soffrire nel corso della stagione, poi invece viene fuori, no? Però immaginiamoci in delle piazze come la nostra che vivono il momento di classifica, no? Quali possono essere gli sbalzi di umore in funzione di un campionato che inizia in questo modo, di una squadra che non ha elementi di spicco, quante magari critiche si possono muovere, poi invece la situazione ti cambia perché le squadre vengono fuori.
Sì, peraltro diciamo questa serie di vittorie consecutive del Martina, per chiudere questo discorso, nasce dopo la partita in assoluto più brutta forse dell'intero campionato, se ricordi un Martina-Brindisi finito 0-0 a Martina.
Sì.
Praticamente una partita in cui non ci fu quasi nessuna occasione da rete, giocata davvero in maniera così da un punto di vista estetico molto, diciamo, poco interessante, però poi da lì è partita, dalla partita successiva è iniziata questa lunga serie positiva del Martina. È già arrivata una domanda da parte di Walter, che è uno dei nostri più fedeli ascoltatori, lo dico a Mario, rivolta proprio a te, però direi prima di ascoltare quello che ha dichiarato Mister De Sanso nel dopopartita domenica scorsa.
Deluso, ma molto, molto, molto arrabbiato, però è il mio compito, no? Chi perde, come si dice, chi perde spiega, chi vince esulta. Oggi faccio fatica veramente a non essere incazzato, perché onestamente non meritavo addirittura di perderla questa partita. Sono arrabbiato perché secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo e dovevamo vincerla questa partita, però come al solito ci complichiamo la vita. Ah sì, hai ragione, ripeto, non faccio fatica oggi a commentare questa partita, perché quello che magari posso e penso non lo posso dire, perché sennò facciamo danni. Io danni non ne voglio fare, c'è soltanto da un attimino da fermarsi e pensare e cercare di costruire, non di rovinare, perché sarebbe da stupidi, anche perché non c'è qualcosa da migliorare, ci mancherebbe, soprattutto qualche errore banale, però dai, dobbiamo stare compatti, fare tesoro dei nostri errori che puntualmente li facciamo e amen, andare avanti. Ti portano crescita, gli errori ti portano delusioni, però allo stesso tempo bisogna, chi gioca deve avere un po' di, passatemi il termine, palle, un po' di palle, perché il calcio è fatto anche di queste cose, magari leggere i momenti, leggere le cose, però io non do colpa a nessuno, ci mancherebbe altro, anche perché ci sta, può succedere un errore, non dobbiamo focalizzare solo questo, però è pur vero che dobbiamo guardarci intorno, vedere che abbiamo una rosa adesso striminzita con la mancanza di Orlando, un 2005, con la mancanza di Mattia Ciraci, un 2004, oggi De Crescenzo era a mezzo servizio, un 2006, stiamo diventando veramente pochi. Dobbiamo soltanto riflettere, pensare, amen, e fare tesoro di questi errori. No, hai ragione, infatti io questo dico, di ci manca il passo per diventare una grande squadra, ci manca forse, come ho detto prima, termine giusto, azzeccato, un po' di palle in certe situazioni, però ripeto, dobbiamo pure essere onesti, dobbiamo cercare di di rimpinguare questa rosa, perché stiamo veramente diventando pochi. Ma no, anche perché io ho contato veramente poche conclusioni del Martina, pure il secondo tempo. È vero, magari ha palleggiato un po' di più, noi eravamo un pochettino, però non abbiamo corso pericoli, hanno battuto un calcio d'angolo, se non vado errato, su tutta la partita. Quindi che cosa bisogna fare per vincere una partita? Ripeto, dobbiamo soltanto rimpinguare un po' la rosa, perché siamo veramente steminziti. Oggi avevo 5 difensori e 2 attaccanti in panchina, ma ripeto, io sono contento del cammino della mia squadra. Manca soltanto quello che diceva lui prima, cioè si è andati in vantaggio col Casarano, siamo andati in vantaggio domenica, siamo andati in vantaggio oggi, la partita possono tranquillamente chiudersi 1-0. Però ripeto, adesso è compito mio fare alzare forse di più la tensione, non lo so, però di sicuro metterò rimedio.
Sì, quindi diciamo ha trattato più aspetti. Uno è proprio questo fatto del Nardò che non riesce a gestire i vantaggi. È successo per 3 partite consecutive di essere passati in vantaggio con il Casarano, poi la domenica successiva ad Acerra, quindi ieri, diciamo l'altro ieri con il Martina. C'è il problema anche di un reparto di centrocampo, e naturalmente ti riguarda in prima persona, che ormai è ridotto ai minimi termini, si può dire che si sia raschiato il fondo con le ultimissime assenze. Ciraci, che si è poi aggiunta a quella di Orlando e altre ancora, e poi ne approfitto insomma per rivolgerti la domanda che ci è arrivata dal radioascoltatore. Ti chiede come mai nelle ultime partite, più o meno ritorna sempre lo stesso argomento, la squadra si fa sempre rimontare. Chiede: è un problema della difesa che è disattenta, oppure è colpa del centrocampo che non fornisce un'adeguata copertura?
Io farò una battuta, no? Forse dei centravanti, perché non fanno 2-0. No, a parte scherzi, no?
Una battuta.
No, ci può stare anche, no? Però io non darei colpa ai reparti né ai difensori, perché spesso e volentieri all'inizio si criticava molto difesa, ma credo che le colpe minori ci aveva difesa parte dai centravanti, dipende come fai aggressione, robe varie. Ci può anche stare che comunque 3 partite vai in vantaggio, poi non le chiudi, no? Perché ogni partita è una partita per sé. Un dato di fatto che 3 partite siamo andati in vantaggio, quello è un dato di fatto, quindi non possiamo nascondersi, dire che comunque è stata una coincidenza. E la squadra come nostra, per giocatori che ha, perché io farò solo noi 4, ecco, Calderoni, Fornasier, Davi e io, credo che abbiamo 1500 partite fra i professionisti. Se vedi la rosa, il gol non lo devi pigliare, almeno in 2 di queste 3 gol non lo devi prendere, invece è successo. Ma più che altro vorrei analizzare i gol come li abbiamo presi, perché col Casarano purtroppo il reparto del centrocampo, come ha detto anche lei inizialmente, che siamo pochi, anche mister ha detto siamo i 3, ma io vorrei essere anche onesto, dire di questi 3 un centrocampista vero sono solo io, perché Correnti è una mezzala adatta, Milli è un quinto centrocampista, quindi non è un centrocampista. Quindi sì, i ragazzi si stanno sacrificando tanto giocando anche magari fuori dal ruolo. È vero che magari in alcune circostanze poi centrocampo soffre, perché quando era Bright ero accanto io o lui era accanto a me, era totalmente diverso, perché c'ha già 2 centrocampisti e quindi la musica cambia. Potrebbe essere anche quello, però io non parlerei dei reparti, è andata così, ormai fa parte del passato e noi ci dobbiamo focalizzare sul futuro, perché abbiamo tutto nelle nostre mani. Quindi ha detto mister bene, se, come ha detto anche Fernando, andare in negatività è molto semplice, distruggere è molto semplice, quindi non è il momento per distruggere, è il momento di stringerci ancora di più e cercare di vincere domenica, che sarebbe importante.
Eh sì, è come dare torto, no? Poi voglio dire, noi le occasioni, voglio dire, non è che non ci capitano, eh? Probabilmente domenica la Dea Bendata non ha voluto darci una mano, poi ripeto, c'è sempre quella situazione che ha determinato il 2-1, che è inspiegabile, magari, però non crocifiggiamo il ragazzo, ecco, non lo trovo giusto.
No, diciamo, l'unico appunto che si può rivolgere a De Luca è che, siccome già in passato aveva avuto dei problemi nei rilanci con il piede, no? Evitare quando mancavano pochi minuti alla fine della partita un rilancio così pericoloso, anche in virtù delle esperienze precedenti, no? Soltanto infatti, questo appunto gli si può rivolgere. In una giornata peraltro in cui i portieri hanno avuto problemi anche su altri campi,
infatti forse è più clamorosa, cioè, vabbè.
Infatti c'è stato
un cento Brindisi,
sì,
visto
diciamo tutti e due su tre gol responsabilità del portiere del Brindisi, ma anche il portiere della Costa d'Amalfi, che peraltro è un nostro ex Provitolo, sì. No? E si è fatto beffare in una delle quattro circostanze,
sì, su Bursio, se mi sbaglio, quella.
E anche il portiere del Matera in uno dei due gol del Costa d'Amalfi,
quello è veramente clamoroso.
Sì, quando è uscito in maniera così,
in una maniera alla Bruce Lee, maniera
vabbè. Che possa
allora io parto da un dato di fatto: il ruolo del portiere è un ruolo che è di vetrina, nel senso che che ha tanta responsabilità. Se sbaglia un attaccante è un conto, magari ti passa. Se sbaglia il portiere te lo ricordi, perché gli errori del portiere sono più pesanti. Quindi bisogna che questo ruolo venga ricoperto non da giovani in assoluto, perché tante squadre secondo me quello è un ruolo in cui si raggiunge la maturità col passare degli anni, perché fa parte dell'esperienza, perché magari impari a calciare meglio, perché non è solo, poi il portiere deve essere completo in tante situazioni, nella reattività in porta, nelle uscite, nella visione, nelle ripartenze. Io per esempio adoro il portiere del Torino, io sono innamorato,
Savic.
Sì, ha dei rilanci con i piedi favolosi, cioè, io sono innamorato di quel tipo di calcio, dei cambi di campo, delle palle lunghe, non dei fraseggi. Io odio, veramente lo dico con il cuore in mano, odio le ripartenze dal basso, mi innervosiscono, perché quando una squadra ti pressa alto inevitabilmente caschi nell'errore, è difficile uscire palla al piede a meno che non sia una squadra estremamente tecnica e lo sai fare. Però quando c'hai quelle zanzare che ti vengono a pungere in ogni luogo del campo, la ripartenza dal basso la trovo inutile.
Io non condivido con te.
Non condividi?
Certo. L'onestà è io non condivido, credo che.
No, però in quelle situazioni io lo eviterei. Cioè, se si parte dal basso perché la squadra avversaria rimane sulla tre quarti, allora cerchi di costruire in quel modo, sì. Ma quando ti prestano alto e fai la ripartenza dal basso, lo trovo molto, molto rischioso.
No, che rischioso, condivido, però dipende sempre dall'idea della squadra, quello che il mister propone.
Chiaramente.
Noi, come abbiamo preparato la partita, non doveva giocarla, insomma, soprattutto allontanata in cinquesimo. Però io direi un'altra cosa, perché De Luca è 2005, 19 anni, e non trovo giusto questa regola comunque che si debba mettere 3-4 under per forza. Uno, se è forte, gioca, no? E tu per forza, se devi mettere un portiere in porta, è inevitabile che a 19 anni sbaglia. Però così, secondo me, rischi anche un po' di perderlo mentalmente, perché se uno continua a fare dei errori e deve stare fra i pali per forza, diventa un po' complicato. Però naturalmente, come ha detto lui, non dobbiamo criticarlo, bisogna stargli vicino, perché anche fra i pali per me è forte.
Ecco, l'idea
deve migliorare su altre cose. È un mister molto preparato, che ha lavorato anche per Ungheria, sì. Quindi è stato 2 anni, quindi un mister molto preparato, e col tempo sicuramente
io ne sono convinto che migliorerà. Camillo per esempio ha una ottima reattività sulla linea di porta, no? Infatti ha fatto degli interventi diciamo importanti, quasi sovrannaturali, no?
Sì.
Su tutte io cito la parata col Casarano sul tiro di Canfornina, quella per me è stata una parata strepitosa, no?
Sì.
Quindi ha una dote straordinaria nella reattività sotto porta, anche nelle uscite, bravo. Deve crescere nella, con la palla al piede. Lì è anche nella visione della, del lancio, del passaggio giusto, ecco lì ha dei margini di crescita, perché poi gli errori di domenica scorsa un po' te li porti dietro, no? Cioè, è vero, è scoppiato in lacrime, adesso sta sotto un treno praticamente, no? Lui c'ha un umore un po' giù, no? E quindi vedere un ragazzo che si porta addosso questo macigno non è
però
bello.
Se vuole fare il calciatore,
se deve fare il calciatore deve senz'altro,
se lo vuole fare,
deve senz'altro migliorare, no?
Certo. Le critiche sono, certo, cosa normalissima nel calcio, quindi errori.
Sì, il calciatore è consapevole che quando c'hai un pubblico che ti giudica, se fai bene ti osanna, se fa male ti butta, esatto, a terra, quindi fa parte del ruolo, quindi anche questo secondo me è crescita, significa corazzarlo per il futuro, però io mi auguro che non succeda più e che comunque sia un'esperienza formativa per lui.
Sì, vorrei chiedere al nostro ospite, che lo ricordo per chi eventualmente si fosse messo in ascolto in ritardo, è Mario Verdoliak, forse l'ho pronunciato un po' meglio.
No, pronuncia perfetto.
Spesso è successo che Nardò nei secondi tempi non sia riuscito a proporsi nello stesso modo in cui lo aveva fatto nel corso dei primi tempi. Spesso mister De Sanso sottolinea come appunto c'è anche un problema fisico, lui avrebbe bisogno di avere dei ricambi da mettere in campo, e spesso sottolinea come appunto a causa di una panchina corta soprattutto a centrocampo non possa effettuare questi cambi. Ma secondo te è un problema che deriva da un modo di intendere la partita che comporta un eccessivo dispendio di energia? E torniamo al discorso che facevi prima della mancanza poi di centrocampisti puri a centrocampo. Perché, per fare un esempio, il Martina domenica scorsa ha effettuato la prima sostituzione ad un quarto d'ora dalla fine. Evidentemente i giocatori del Martina fisicamente riuscivano a reggere meglio rispetto ai nostri.
Sono più giovani. Anche.
Cioè, tu dai questa spiegazione?
No. È inevitabile, facendo 3-5-2, mezzale sono quelle quinti che corrono di più, e quindi ricambi li devi aver lì per forza. Perché, però, io non voglio veramente entrare nel merito di queste scelte, sono le scelte societarie, chi prende o non prende, perché non mi spetta di parlare di quello. Però è inevitabile, facendo 3-5-2. Quelle che si sacrificano di più sono le mezzali e i quinti. Dato di fatto, l'ho notato anch'io, però Casarano era un po' più, sai, era un derby, avevi 1-0, volevi vincerla per forza, e magari c'è entrato, non direi nemmeno paura, ma quell'ansia di non rischiare niente, no? E per quello magari ci siamo abbassati un attimino, abbiamo permesso comunque a Casarano di fare tanti cross, e poi è inevitabile quando una squadra fa 20-25 cross che una la azzeccano per forza. Ma anche a Cerana l'altro giorno, però anche l'altro giorno io faccio fatica, come dire, perché tu hai preso gol dopo 60 secondi, e lì a livello psicologico naturalmente la squadra va un po' ad affondare, come ha fatto Martina nel primo tempo. Subito dopo il gol loro erano in confusione, se vi ricordate, subito palla al piede Correnti, dove ha potuto darla a Simone, e lì Simone, per killer che è, ne sono convinto che avrebbe fatto gol.
Sì, è stato male.
E vai 2-0, no? Quindi fatto mentale nel calcio è molto molto importante. Quindi io direi più quello, perché noi giochiamo per Nardò Calcio, non voglio ora sdiminuire il valore delle altre società, ma ce ne sono 3-4, no? Fidelis Andria, magari Nardò, Nocerina, che hanno una tifoseria importante. Quindi noi non giochiamo per una piazza fra virgolette normale, no? E tu ogni volta quando scendi in campo hai il dovere comunque cercare sempre di vincere le partite. Potrebbe essere che anche questo fatto mentale poi entra un po' di ansia, capito? Ho 1-0, non devo rischiare niente. Invece noi dobbiamo essere un po' più liberi mentalmente. E questo.
Sì, fermo restando appunto che, come abbiamo più volte sottolineato, è stata una partita in cui Martina è cresciuto nella ripresa, ma poi sostanzialmente vere occasioni da rete non ne aveva create, come un po' in generale in tutti i 90 minuti, a parte i gol, no? Non ci sono state occasioni clamorose. C'è una domanda che invece riguarda la tua posizione in campo.
Sì.
Ti chiedono se preferisci giocare più avanti per dettare l'ultimo passaggio oppure partire da dietro e dare adeguata copertura alla difesa.
Me l'hai fatto anche prima del Martina, no?
Sì.
No, allora io...
Allora non hanno letto il quotidiano.
No, il discorso è che sui giornali poi non si può riportare per intero quella che è stata la conversazione.
Sì. E allora io fino a 16 anni sono stato un trequartista. E poi non so se conoscete Goran Tomic, ex Brescia Vicenza, attaccante croato, che poi ha giocato a AEK Atene. E lui è stato il mio allenatore e mi fa: tu sei perfetto per calcio italiano, devi far mediano. E io in quel momento, vabbè, l'ho ascoltato, e da quel momento io sono metodista, mediano, quindi l'ho sempre fatto, tranne 6 mesi in Serie A rumena, dove ho fatto mezzala. Però diciamo il mio ruolo preferito è quello di mediano, però sempre dipende da idea calcistica del mister, cioè nel senso potrei giocare a 2, potrei far mezzala, potrei fare addirittura difensore centrale, perché a Francavilla in Lega Pro ne ho fatte 3 partite, siamo stati in emergenza con Nunzio Zavettieri, ho fatto anche centrale, quindi secondo me il ruolo non determina il valore di un giocatore. Io potrei fare anche la mezzala, no? Però ripeto, è sempre dipende dall'idea del mister. Ora qui, come l'idea del mister, come giochiamo, preferirei, no, quando torna Bright, di giocare un po' più avanti, così poter calciare di più, avere comunque l'ultimo passaggio, però finché non c'è Bright naturalmente sono nel mio ruolo naturale, che mi piace insomma di farlo, tutto qua.
Sì, come vedi interagiamo proprio perfetta in tempo reale con chi ci ascolta da casa, perché diciamo replicando alla tua risposta, dice: quindi con Addae insomma sareste una coppia perfetta.
Io il primo allenamento Bright lo fece, se non mi sbaglio, dopo Matera al campo, e ci siamo capiti subito. Sai quando c'hai quel feeling che lo conosci da una vita. Però purtroppo lui è stato quasi sempre infortunato e mi dispiace. Io gliel'ho detto, l'ho chiamato anche l'altro giorno, infatti te l'ho detto, che per noi è un giocatore importantissimo e che non vedo l'ora che lui rientri, perché in primis aiuta me, perché essendo un centrocampista aiuterebbe me e poi tutta la squadra. Quindi con Bray c'è un ottimo feeling, ecco, ripeto, non vedo l'ora veramente che... Però è importante che lui si riprenda per bene, non come l'altra volta, perché l'altra volta sembrava che si è ripreso, invece no, e si è rifatto male. Quindi ora magari anche una settimana, 2 settimane in più, per averlo almeno per 14-15 partite consecutive, dove ci possa dare veramente una mano.
Sì, la speranza è di averlo a disposizione, diciamo, per l'inizio del girone di ritorno.
Di ritorno,
no?
Sì.
E quindi il suo apporto poi sarebbe fondamentale.
Ma potrebbe anche rientrare prima, da quanto ho capito. Cioè...
Ecco, però proprio quello che ho detto, anche
invece,
a settembre si parlava,
no?
Sì, meglio non rischiarlo. Quindi tanto sono 4 partite che rimangono, no? Se non mi sbaglio 5.
Sì, fermo. 5. Era la 13esima, domenica scorsa si è giocata la 13esima, quindi
col Fasano, sì. Sono 4.
Le 4 di dicembre finisce il girone d'andata. Fermo restando, insomma, che poi quello che si è verificato dimostra la necessità di avere anche dei ricambi, quindi perché poi ci possono anche essere, al di là degli infortuni, squalifiche, quindi probabilmente poi sul mercato che inizia praticamente la prossima settimana, bisognerà pensare di trovare
mercato, perché voglio dire di fatto non c'è una chiusura,
bisognerà comunque pensare di trovare un sostituto che magari non sia dello stesso livello di Addae, ma che possa avere determinate caratteristiche.
Però le posso anche interrompere sotto questa. Sì, il mister magari ha detto anche: ho avuto 5 difensori in panchina, 2 attaccanti, e concordo, perché a centrocampo si sono fatti sia Mattia che Orlandino, si sono fatti male. Però io, se guardo panchina, noi in panchina abbiamo avuto anche un Delvino che 98, no? Io ci ho giocato 7 anni fa con lui. È un giocatore che ha quasi 200 partite in C. Poi un Pinto, Gatto, comunque gente d'esperienza che hanno giocato comunque, però evidentemente in qualche reparto concordo, cioè
sì,
mancano.
Il quello problema è... appunto è quello del centrocampo, che dove gli uomini ormai sono non immagino se qualcuno di voi che sono attualmente disponibili dovesse venir meno una domenica per un qualsiasi motivo, sarebbe davvero difficilissimo, no? Trovare i 3 centrocampisti da mettere.
Magari si gioca a 2 e si mette una punta in più.
Eh sì, anche se diciamo quella esperienza che forse tu non eri in campo
col Fidelis. Eh sì, però quella è una partita particolare. Quella. Allora, prima di tutto, a me veramente sono. Vi ringrazio ancora un'altra volta per l'invito, perché a me mi piace parlare con gente che magari. Lei ha giocato calcio?
No, io no.
Tu, Nando, poco.
Continuo a giocare per fatti miei, no? Nel senso che sì, ci ho giocato.
Conoscete Tomislav Ivic, ex allenatore croato, che era allenatore anche del Marsiglia negli anni 70.
Non ho capito il cognome.
Ivic, Tomislav Ivic.
Ivic, me lo ricordo.
Lui, mi ricordo benissimo una sua intervista, e lui disse: a me mi piace parlare con la gente che non ha mai giocato calcio.
Come Sacchi
non lo so, di Sacchi non ne conosco molto, però lui ha detto, l'hanno domandato perché quelli mi danno quello che io non conosco, cioè nel senso, io calcio lo vedo in una maniera.
Bella risposta, bella teoria.
È una teoria importante, eppure io diciamo che ho preso quella teoria, insomma, che mi piace chiacchierare con gente.
Vabbè, Michele.
No, vabbè, ma d'altra parte.
Da questo punto di vista, Michele è il top.
No, conosce calcio. Lui conosce sicuramente il calcio. Però io ti parlo proprio delle
però
cose.
Non le questioni. Non posso entrare nel profondo delle questioni tecnico-tattiche.
Esatto.
Diciamo, in superficie, da profano, posso dire che in quella partita si tentò, no, di giocare con 3 attaccanti, però
ecco.
Andò male.
E poi, gente, sai, perché. Una persona mediocre che non conosce calcio profondamente fa, ho capito, però abbiamo giocato 3-4-1-2, non lo rifacciamo mai più. Però noi, prima di quella partita, oltre che siamo partiti un po' in ritardo a fare ritiro, siamo arrivati a quella partita proprio stanchi. E senza una partita ufficiale amichevole con la maglietta del Nardò, praticamente abbiamo giocato sempre con eccellenza, e quindi ci sono mancate tantissime cose, e poi è successo quello che è successo, abbiamo perso 6-1. Però io credo che questa squadra, quando sta bene, lo può proporre senza nessun tipo di problema, soprattutto quando ritorni Bright, sta bene a 2, possiamo coprire centrocampo senza nessun tipo di
problema. Sì, perché continuando questo discorso, ricordo anche un'altra dichiarazione di Mister De Sanso, quando nuovamente ha tentato di giocare con 3 attaccanti ad Ischia, nel momento in cui l'Ischia rimase 10,
sì, sì.
E poi lui disse, magari se potessi di nuovo tornare indietro non rifarei la scelta.
Ma con la Cerana gli ha messi 3 e abbiamo pareggiato. No, Gatto, Maletic e Danna.
Sì,
sì, e lì era, diciamo, più per necessità il tutto per tutto, no?
Sì, però sono andato a pareggiarlo, diciamo, comunque,
certo,
contro,
a volte
Gatto,
può andare bene, a volte può andare male, insomma. Quindi, diciamo, tu sei fiducioso sulla possibilità che si possa in futuro riproporre una formazione, diciamo, a più alto.
Sempre decisione del mister,
sì,
noi tanto,
sì, naturalmente così.
Però ripeto, lì non eravamo pronti, forse anche mister l'ha detto subito all'intervallo, ha cambiato, aveva capito, e quella è intelligenza sua che ce l'ha, no? Capire subito che le determinate cose non vanno bene, ma io credo che quando la squadra sta bene, che ad oggi sta bene, però non c'è Bright.
Sì, anche perché tu appunto sottolineavi quanto sia importante Bright a centrocampo. Addirittura in quella partita non c'era lui, non c'eri neanche te, quindi era un centrocampo davvero improvvisato,
sì,
no?
Sì,
di gente,
sì,
che si adattava a ricoprire quel ruolo, data appunto la situazione di emergenza che si era venuta a creare. E sì, insomma, nel frattempo ci avviciniamo pian piano alla fine della nostra trasmissione. Cos'altro possiamo aggiungere, Fernando, diciamo, a queste approfondite, no, analisi anche di natura tattica che possiamo fare grazie all'aiuto di Mario, che è il nostro ospite.
Intanto gli faccio i complimenti, faccio pubblicamente i complimenti a Mario, perché parla l'italiano molto meglio di tanti altri italiani.
Sì, grazie.
Quindi ha questa fluidità di linguaggio, ma anche Marco, no? Marco Maridic lo dimostrò, quindi evidentemente è una qualità croata quella di assimilare le lingue, no?
Sì, sì. Noi...
Ma tu sei poliglotta, se non sbaglio. Pure.
Sì, anch'io parlo tante lingue. Vabbè, la mia famiglia vive in Germania, pure tedesco, inglese, croato, rumeno, abbastanza semplice, molto simile a una lingua romana, per cui abbastanza vicino all'italiano.
Spagnolo.
Sì, spagnolo lo capisco, ma non l'ho mai imparato, però nel futuro non si sa mai.
Sì, ne approfitto per ricordare i campionati in cui hai giocato.
Vai, altri 5 minuti ce l'abbiamo.
Come anche Maledic, diciamo, più o meno siete allo stesso, non so chi di più.
Lui un po' di più ha cambiato, sì.
Diciamo, hai giocato in Bosnia, Croazia, Germania, Olanda, Romania.
Olanda no, Macedonia.
Ah, Macedonia.
Nella squadra di Goran Pante. Proprio la squadra sua. Sì.
Ah, è proprio il proprietario della
proprietario,
squadra.
Sì, fondatore, proprietario, che dall'anno scorso è diventata, vabbè, una holding Brera, quartiere famoso del Milano, Brera Holding l'ha acquistata, ma diciamo che fondatore è lui.
In Italia invece sei arrivato, che più o meno avevi 24 anni, no?
Parliamo 2017, di... sì. A luglio mi ha portato il mio padre calcistico, Nunzio Zavettieri, ex allenatore di Bari, Catanzaro, comunque un profilo molto importante, e sono rimasto fino a febbraio 2022, quando presi decisione di andare in Romania in Serie A, perché dopo 5 anni in Lega Pro purtroppo non sono riuscito a fare salto di categoria, quello che è stato il mio obiettivo iniziale, e quindi ecco, dopo due anni e mezzo sono rientrato a Nardò, proprio a Nardò.
Ecco, ti ripropongo una domanda che ti ho già fatto qualche giorno fa quando ci siamo sentiti per l'intervista per il giornale. Sappiamo insomma che non tutti leggono i giornali, quindi ne approfittiamo adesso che abbiamo una platea diversa per... Qual è stato il tuo impatto con questo campionato di Serie D, che, perché per te si tratta della prima esperienza?
Difficile, molto, forse più difficile nella carriera, sinceramente, perché io sono molto autocritico, io le critiche non leggo giornali, non leggo commenti, sono molto autocritico, che è anche a volte fa bene, ma a volte non va bene, no? Le prime 3-4 partite ho dovuto veramente calarmi nella realtà, perché il calcio è totalmente diverso da quello che ho fatto in Romania, in Bosnia, in Croazia, ma anche in Lega Pro, perché è un calcio professionistico, dove comunque le squadre tendono di giocare di più, dove i campi sono quasi tutti perfetti come il nostro qua, grazie al nostro grande Giancarlo che l'ha sistemato alla grande. E qua sinceramente nelle prime 3-4 giornate ho trovato veramente tanta difficoltà, credo che si è visto in campo che non ero fluido, non ero ecco quello che dovevo essere, però pian piano ho capito come funziona, ho capito quello che devo fare, a volte magari fare più lavoro sporco, perché ad oggi quello che vedete io ancora a volte non sono quello, io sono un palleggiatore che ama la palla, che mi piace toccare 100 volte alla partita, ma però in Serie D, come spesso mister fa, questa è la Serie D, quindi devi capire subito, se no fai brutte figure. Invece credo di averlo capito e che pian piano il livello si alza.
Sì, proiettiamoci a questo punto, ormai che siamo in chiusura, sul prossimo impegno di campionato del Nardò, che sarà Fernando contro, diciamo, una squadra più o meno alle stesse caratteristiche del Martina, forse molto più forte a livello offensivo, una squadra che produce molto di più in avanti rispetto al Martina. anche perché ha degli attaccanti che hanno segnato finora parecchio. Ci sono Volpe e Santarpia, che sono due dei tre attaccanti che sono andati a segno già sei volte, e Orefice, che è, diciamo, il terzo attaccante titolare del Tridente, che ha segnato cinque reti. Quindi per Rinaldo, peraltro, si tratta della prima gara in trasferta contro una squadra che ha un potenziale offensivo, diciamo, sì, di un certo livello.
Oltretutto è una gara che stranamente si ripropone nello stesso periodo in cui fu giocata l'anno scorso, che l'anno scorso, se non sbaglio, era il 3 di dicembre quando giocammo a Palma. Quest'anno sarà
il primo di
dicembre, sì, in un campo particolare, non so, chiaramente Mario non ci sarà, non c'è stato, però lì non ci sono le reti di protezione.
Me l'hanno detto. Stanno costruendo
un campo all'inglese, sì. Lo dicevano anche l'anno scorso, però non so quanto possa andare in porto questo progetto, ma mi auguro che arrivi. Quindi è un campo dove gli spettatori possono quasi interagire con i calciatori della terna arbitrale. Non so se questo genera soggezione, però l'arbitro, un arbitro non temprato a queste situazioni, potrebbe avere delle sensazioni, degli influssi negativi, no, da questa situazione, anche per un senso di protezione diverso. Ed è un campo particolare nel cuore della città, insomma c'è una cosa proprio strana ad entrare sul campo di Palma Campania. Poi, come dici tu, è una squadra che corre, sbarazzina, nonostante abbia ceduto Marco Puntoriere, che l'anno scorso era la punta di diamante di questa squadra. Hanno avuto anche loro un inizio particolare, però poi si sono ripresi e sono una squadra di centro classifica, medio, un po' più alta rispetto alla propria centro classifica, che può nascondere delle insidie, no? Quel tipo di squadra capace di tutto, quindi se corre tanto sulle ali dell'entusiasmo può dare problemi, ma se poi incappa nell'inesperienza, perché magari possiamo contrapporre questa qualità noi da quest'altra parte, come diceva Mario, in quattro hanno 1500 presenze nei professionisti, potrebbe essere un elemento a nostro favore. Io ricordo che l'anno scorso fu sofferta la vittoria, e c'era il Galdian della situazione, che l'anno scorso mise tantissimi cross in mezzo proprio a cercare la testa di Marco Puntoriere, che sappiamo che ha questa abilità. Non so se faranno lo stesso anche quest'anno, però sono squadre giovani che corrono. Noi la corsa un attimino domenica l'abbiamo pagata con la qualità di Resuf, che è straordinaria, cioè,
sì, e poi veniva cercato sistematicamente, no, dai compagni, sì, su quella fascia,
cioè quando uno è veloce è superiore agli altri nella corsa, alla fine esce fuori questa qualità, no? E quindi viene cercato dai propri compagni. Nella Palmese ci sono questi del trio d'attacco che vanno in gol, e lì vedremo l'esperienza dei nostri quanto si farà sentire. È una partita galeotta, secondo me, da 1x2, io mi auguro che esca il 2.
Sì, ma dicevo che è un po'...
Mancherà il galeota fiore a loro, perché è uno dei punti, diciamo, di riferimento della difesa. A noi il giudice sportivo oggi ci ha bloccato Pinto per due giornate, non abbiamo altri squalificati se non gli infortunati di lungo corso,
che naturalmente non saranno recuperabili per domenica prossima.
Speriamo gli altri no.
No, dicevo che per composizione, anche per età, da un punto di vista anagrafico, la Palmese assomiglia molto al Martina, perché guardando gli 11 che sono scesi in campo domenica scorsa, in difesa c'è un classe 91, Dorsi, no?
Che sì, però, c'era anche l'anno scorso, se non sbaglio.
Che però è l'unico che ha una certa età, perché poi ci sono i due terzini, che sono tutti e due under, il 2005 Mariano, il 2006 Tiberti. e al posto di Galeota Fiore,
se non sbaglio ex Nocerino,
ha giocato domenica scorsa Virgilio, che peraltro pare sia un centrocampista adattato a difensore centrale, che è un 2002, quindi una difesa abbastanza giovane. Anche a centrocampo c'è, cioè, un giocatore di esperienza, Fusco, un 93, che ha la sua quarta stagione con la Palmese, è anche il capitano. Però poi gli altri due centrocampisti sono un 2002 Ceparano e un 2003 Manu. Insomma, è una squadra abbastanza giovane. E anche gli attaccanti poi non è che siano molto anziani. L'attaccante centrale Volpe è un 97, mentre i due esterni sono entrambi 2000, Santarpia e Orefice. Anche se 2000 significa avere già 24 anni, perché quando diciamo 2000 ci sembra di parlare di calciatori giovani, in effetti poi non si è tanto giovani a 24 anni.
No, io allora, se abbiamo un altro minutino, io quando ero bisceglie il più vecchio aveva 27 anni, e ti parlo, era Paolo Azzi oggi a Cagliari, Gabrielloni al Como, Partipilo a Frosinone, Risolo, io dietro era Andrea Petta, ora Pompei, no, era capitano, lui era capitano e aveva 25 anni, quindi anche lì è la forza, no? È sì. Tutti giovani, come Martina, quindi, però avendo 24 anni ad oggi non sei più giovane, quindi o 24-31 c'hai un po' più di esperienza, è vero, però tanto non è che
non cambia molto, insomma.
Non cambia molto, sì, infatti.
Sì, diciamo che per chiudere il discorso sulla Palmese, in casa ha vinto 3 partite contro Acerrana, Costa d'Amalfi e l'ultima con la Nocerina.
Quindi ha perso, vinto i derby, quindi siamo in una botte di ferro.
Ha perso la partita sulla carta più facile, quella con il Fasano
sì, ho visto i gol.
E poi ha pareggiato con il Martina e con il Matera. Quindi comunque due squadre che sono abbastanza.
Quindi quelle non campane fanno bene.
Giusto. Speriamo, insomma, che la regola che vuole quantomeno le pugliesi
hanno vinto, no? Pugliesi, l'altra no. È Fasano.
Sì, le pugliesi sono imbattute, il Martina ha pareggiato, il Fasano
e l'altra pugliese vince da me.
Hanno perso appunto le campane a Cerrana, Costa d'Amalfi.
Ecco, Matera, vabbè, Matera è Basilicata, anche se è a pochi chilometri da Puglia.
Eh sì. Beh, penso che abbiamo detto tutto. Ricordiamo soltanto i precedenti, sono 3. Il Nardò ha vinto 2 volte a Palma nella stagione 84-85, peraltro una stagione poi conclusasi con una retrocessione, e segnarono Chezzi, che peraltro
Massimo,
era un meretino, no?
Me lo ricorda sempre.
E Mazzei.
E se non sbaglio, a Palma c'era una squadra che aveva la Rifo Sud, era di Palma.
Sì, all'epoca si chiamava Rifo Sud Palmese. Sì, e mi ero dimenticato che ci sono due domande per Mario Vrdoljak. Hai modo anche
di riproporle.
Ecco, adesso sono scomparse dal nostro schermo. Vabbè, una riguarda una questione di posizionamento di giocatori in campo, un eventuale utilizzo di Calderoni da quinto e Del Vino difensore centrale, no? L'amico che ci ascolta da casa ipotizzerebbe questa soluzione con De Crescenzo a centrocampo. Non so se vuoi esprimerti su questa ipotesi di formazione.
No, ma l'ha fatto Marco, ha fatto una carriera quarto quinto, quindi sicuramente lo può fare. Poi il mister deciderà naturalmente se metterlo o meno, mettere Fabio. Però se lo fa, naturalmente c'è Fabio pronto, anche se nelle ultime partite non ha giocato, però si allena veramente con una grande intensità, quindi si farebbe trovare pronto sicuramente.
E poi ti chiedono un pronostico per concludere.
Mi dovete pagare come quello penguin, come no. Allora io direi vinceremo con gol di Maletic.
Ah, quindi
così lo sai che sono d'accordo.
No, lo devo incoraggiare un po'.
È così, giusto per...
Sì, perché domenica ha avuto la possibilità sul sinistro, però è stato murato, così come è stato murato Danna.
Sì.
Però sì, allora, avrebbe bisogno di un bel gol,
sì,
Marco.
Sì, per sbloccarsi un po'.
Ci auguriamo, insomma, che ciò possa accadere. Poi martedì prossimo staremo con l'ospite di turno.
Parleremo. Se ci hai azzeccato ci farai qualche pronostico.
Magari ti chiameremo per telefono alla fine per un pronostico.
Però
fine.
Poi dovrete pagare.
Certo, lo faremo.
Scherzo.
Va bene. Ringraziamo Vario Verbioliak per la sua presenza qui in studio. Naturalmente noi ci fermiamo qui perché tra poco c'è la trasmissione di Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino.
Vabbè, il regista lo saluto io.
Sì, ormai è tradizione che è compito tuo.
Ringraziamo il nostro regista, sempre puntuale, attento, Gianfranco
Esposito.
E niente, appuntamento da martedì prossimo, sperando che Mario abbia avuto ragione.
Buona serata a tutti.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.